Capitolo 7. Non trovando una spiegazione nella scienza, cominciai a cercarla nella vita, sperando di trovarla tra gli uomini che mi circondavano, e mi misi ad osservare gli uomini tali e quali a me, a guardare come essi vivevano intorno a me e come si rapportavano al problema che mi aveva condotto alla disperazione. Ed ecco ciò che trovai negli uomini che si trovavano nella mia stessa situazione per cultura e per genere di vita. Trovai che per gli uomini della mia cerchia vi sono quattro vie d'uscita dalla terribile situazione in cui tutti ci troviamo. La prima via è quella dell'ignoranza. Essa consiste in ciò, nel non sapere, nel non comprendere che la vita è male e non senso. Le persone di questa categoria, per la maggior parte donne oppure uomini molto giovani e molto ottusi, non hanno ancora capito il problema della vita che si era presentato a Schopenhauer, a Salomone, a Buddha. Esse non vedono né il drago che le attende, né i topi che rodono i cespugli a cui si reggono e leccano le gocce di miele. Ma leccano le gocce di miele solo fino al momento in cui qualcosa attirerà la loro attenzione sul drago e sui topi, e allora questo loro leccare il miele avrà fine. Da loro non ho nulla da imparare, non si può cessare di sapere quel che si sa. La seconda via è quella dell'epicureismo. Essa consiste in ciò. Pur conoscendo la situazione disperata della vita, nel profittare per il momento dei beni che ci sono, nel non guardare né il drago né i topi, ma nel leccare il miele nel miglior modo possibile, specialmente se sul cespuglio ce n'è molto. È quello che Salomone esprime così. «Così io ho lodata la gioia, perché non v'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire». Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro. Godi la vita con la donna che ami durante tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio t'ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita in mezzo a tutta la fatica che duri sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non v'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza. A questa seconda via si attiene la maggioranza delle persone della nostra cerchia. Le condizioni in cui si trovano fanno sì che esse abbiano più beni che mali, e l'ottusità morale dà loro la possibilità di dimenticare che i vantaggi della loro situazione sono accidentali, che non tutti possono avere mille donne e palazzi come Salomone, che per ogni uomo che ha mille donne vi sono mille uomini senza donne, e che per ogni palazzo vi sono mille uomini che lo costruiscono col sudore della fronte, e che quella stessa casualità che oggi mi ha fatto essere Salomone, domani può farmi essere lo schiavo di Salomone. L'ottusità dell'immaginazione di queste persone dà loro la possibilità di dimenticare quello che non dava pace a Buddha. L'ineluttabilità della malattia, della vecchiaia e della morte, la quale, se non oggi, domani, distruggerà tutti questi piaceri. Il fatto che alcune di queste persone affermino che l'ottusità del loro pensiero e della loro immaginazione è la filosofia che esse chiamano positiva, non le distingue, a mio parere, dalla categoria di coloro che, non vedendo il problema, leccano il miele. E queste persone io non le potevo imitare, non avendo la loro ottusità di immaginazione. Io non potevo produrla artificialmente in me. Io non potevo staccare gli occhi dai topi e dal drago, come qualsiasi altra persona vivente non può farlo una volta che li abbia visti. La terza via è quella della forza e dell'energia. Essa consiste in ciò, nel distruggere la vita dopo aver compreso che la vita è un male e un non senso. Così fanno le rare persone che sono forti e conseguenti, Avendo compreso tutta la stupidità dello scherzo che è stato loro giocato e avendo compreso che il bene dei morti è superiore al bene dei vivi e che meglio di tutto è il non essere, esse si comportano proprio così e di colpo mettono fine a questo stupido scherzo, tanto più che per fortuna i mezzi ci sono. Un cappio al collo, l'acqua, un coltello per trapassarsi il cuore, i treni sulle strade ferrate. E le persone della nostra cerchia che agiscono così diventano sempre più e più numerose. E per la maggior parte, così agiscono le persone nel miglior periodo della vita, quando le forze dell'animo sono in piena fioritura e le abitudini degradanti per l'intelletto umano che hanno acquisito sono ancora poche. Io vedevo che questa era la via d'uscita più degna e avrei voluto agire così. La quarta via è quella della debolezza. Essa consiste in ciò, nel continuare a trascinare la vita pur comprendendone il male e l'insensatezza e sapendo in anticipo che non ne può risultare nulla. Le persone di questa specie sanno che la morte è meglio della vita, ma, non avendo la forza di agire ragionevolmente, di mettere fine al più presto all'inganno ed uccidersi, è come se aspettassero qualcosa. Questa è la via d'uscita della debolezza, giacché, se io so che cosa è il meglio, ed esso è il mio potere, perché non affidarsi al meglio? Io appartenevo a questa categoria. Le persone della mia stessa specie, dunque, si salvano dalla terribile contraddizione attraverso quattro vie. Per quanto io tendessi tutte le forze della mia attenzione intellettuale, eccetto queste quattro vie, non vedevo nient'altro. Prima via, non capire che la vita è non senso, vanità e male, e che è meglio non vivere. Io non potevo ignorare ciò, e sapendolo, non potevo chiudere gli occhi. Altra via, godere della vita così com'è, senza pensare al futuro, e questo non potevo farlo, io come Shakyamuni, non potevo andarmene a caccia quando sapevo che esistono la vecchiaia, le sofferenze, la morte. L'immaginazione era in me troppo viva. Inoltre, io non riuscivo a rallegrarmi di un'occasione fugace che mi concedeva per un istante insorte il piacere. Terza via. Avendo compreso che la vita è soltanto male e stupidità, interromperla, uccidersi. Io l'avevo capito, eppure chissà perché ancora non mi uccidevo. Quarta via. Vivere nella situazione di Salomone, di Schopenhauer, cioè sapere che la vita è uno stupido scherzo che mi è stato giocato, e ciò nonostante vivere, lavarsi, vestirsi, pranzare, parlare e perfino scrivere dei libri. Questo era per me ripugnante, tormentoso, e tuttavia restavo in questa situazione. Ora vedo che, se non mi sono ucciso, fu a causa di una vaga coscienza del disorientamento dei miei pensieri. Per quanto convincente e indubitabile mi sembrasse il corso dei miei pensieri e dei pensieri dei saggi che ci hanno condotto a comprendere il non senso della vita, pure rimaneva in me un vago dubbio sulla giustezza del punto di partenza del mio ragionamento. Il dubbio era questo. Io, o la mia ragione, abbiamo riconosciuto che la vita non è razionale. Se una ragione suprema non esiste, ed essa non esiste, e nulla può dimostrare che esista, allora il creatore della vita è per me la ragione. Se non ci fosse la ragione, secondo me non ci sarebbe neppure la vita. E come fa questa ragione a negare la vita se essa stessa è l'autore della vita? Ma d'altra parte, se non ci fosse la vita, non ci sarebbe neppure la mia ragione, vale a dire, la ragione è figlia della vita. La vita è tutto, la ragione è frutto della vita, eppure la ragione nega niente meno che la vita. Io sentivo che qui c'era qualcosa che non andava. La vita è un male senza senso, questo è indubbio, mi dicevo, ma io ho vissuto, vivo ancora, e tutta l'umanità ha vissuto e vive, e come mai? E perché essa vive quando potrebbe non vivere? Il ragionamento sulla vanità della vita non è poi così ingegnoso. Da tempo tutte le persone, anche le più semplici, lo fanno, e tuttavia hanno vissuto e vivono. Perché allora continuano a vivere e non gli viene mai in mente di dubitare della razionalità della vita? La mia conoscenza, confermata dalla saggezza dei saggi, mi aveva rivelato che tutto al mondo, ciò che è organico e ciò che è inorganico, tutto è strutturato in modo straordinariamente intelligente e che soltanto la mia situazione è stupida. Ma quegli imbecilli, le enormi masse di uomini semplici, non sanno nulla di come tutto l'organico e l'inorganico sia strutturato nel mondo, eppure vivono e sembra loro che la vita sia strutturata in modo molto razionale. E mi venne in testa, ma se ci fosse qualcosa che io ancora non so? Già che proprio così si comporta l'ignoranza. Essa infatti dice sempre la stessa cosa. Quando non sa qualcosa, dice che quello che non sa è sciocco. In effetti risulta che vi è un'umanità intera che ha vissuto e che vive come se comprendesse il senso della propria vita, già che non comprendendolo non avrebbe potuto vivere, e io invece dico che tutta questa vita è un non senso e non posso vivere. Nessuno impedisce a me e a Schopenhauer di negare la vita, ma allora ucciditi e non ragionerai più. La vita non ti piace? Ucciditi. E se vivi senza riuscire a capire qual è il senso della vita, ebbene allora falla finita e non tirarla in lungo, seguitando a raccontare e a scrivere che non la capisci. Sei capitato in mezzo a un'allegra compagnia, tutti si trovano bene, sanno quel che fanno, e tu invece ti annoi e trovi tutto ripugnante, e allora vattene. Ma in effetti noi che siamo convinti della necessità del suicidio, ma che non ci decidiamo a compierlo, che cosa siamo se non gli uomini più deboli, incoerenti e, per dirla semplicemente, i più stupidi, che si beano della propria stupidità come il tonto si bea di un paniere variopinto? La nostra sapienza, per quanto indubbiamente tale, non ci ha dato di conoscere il senso della nostra vita, mentre tutta l'umanità, che è quella che costruisce la vita e sono milioni di uomini, non ha dubbi sul senso di essa. In effetti, fin da tempi lontanissimi, fin da quando esiste la vita di cui io so qualche cosa, sono vissuti degli uomini i quali, pur conoscendo quel ragionamento sulla vanità della vita, che me ne ha mostrato il non senso, tuttavia sono vissuti attribuendole un certo qual senso. Da quando una qualche vita degli uomini ha avuto inizio, in loro questo senso della vita c'era già, ed essi hanno condotto quella vita che è giunta fino a me. Tutto quello che è in me e intorno a me, tutto ciò è frutto della loro scienza della vita. Quegli stessi strumenti del pensiero con i quali io analizzo questa vita e la condanno, tutto quanto è stato fatto da loro e non da me. Io stesso sono nato, sono stato educato, sono cresciuto grazie a loro. Essi hanno estratto il ferro, hanno insegnato a tagliare la legna, hanno addomesticato mucche e cavalli, hanno insegnato a seminare, hanno dato un ordine alla nostra vita. Essi mi hanno insegnato a pensare, a parlare. Io che sono un loro prodotto, io che sono stato nutrito, allevato, istruito da loro, che penso con il loro pensiero e con le loro parole, proprio io ho dimostrato loro che essi sono un non senso. Qui c'è qualcosa che non va, mi dicevo. Non so dove, ma devo essermi sbagliato. Però non riuscivo in alcun modo a trovare dove fosse l'errore.